Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buona giornata da Federico Piana, benvenuti in questa trasmissione di approfondimento. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Alberto Carlesi e Silvia Giovarrosa. Segnate anche il numero verde per poter intervenire in questa trasmissione, 335 12 43 317 per gli sms e poi per i messaggi all'800 208 802. E torniamo sullo storico incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill, e la firma di questa dichiarazione che ha fatto il giro del mondo, dichiarazione in 30 punti, una dichiarazione che adesso cercheremo di capire grazie anche all'aiuto di Monsignor Marco Gnavi, direttore dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo della diocesi di Roma. Grazie per essere con noi, Monsignor Gnavi.
Buongiorno, grazie a voi.
Uno storico incontro che naturalmente ha fatto parlare tutti i mezzi di informazione, Don Marco Gnavi, ha fatto parlare anche gli esperti di dialogo, ecumenismo, e naturalmente c'è anche una presa di posizione ufficiale, direi, quella di Papa Francesco, che di ritorno proprio da Cuba alla volta del Messico, perché sappiamo che è cominciato il viaggio in Messico, la tappa di Cuba era una tappa speciale prima di andare lì. Papa Francesco ha voluto sintetizzare così questo incontro con il Patriarca Kirill, definito un fratello.
È stata una conversazione di fratelli. Punti chiari che a tutti e due ci preoccupano, ne abbiamo parlato con tutta franchezza. E io mi sono sentito davanti a un fratello e anche lui mi ha detto lo stesso. Due vescovi che parlano sulle situazioni delle loro chiese, primo. Secondo, sulla situazione del mondo, delle guerre, e guerre che adesso si rischia di non essere tanto a pezzi, ma coinvolgere tutto, no? E delle situazioni dell'ortodossia, del prossimo sinodo panortodosso. Ma io vi dico davvero, io sentivo una gioia interiore, era proprio del Signore, no? Lui parlava liberamente e anche io parlavo liberamente, ma si sentiva la gioia.
Ecco, Monsignor Gnavi, un incontro di fratelli, poi verremo a questa dichiarazione in 30 punti, si parla di cristiani perseguitati, si parla della fede comune nei primi 1000 anni, poi ci sono anche i problemi, le problematiche, ma le affronteremo, del dialogo, della libertà religiosa, della guerra in Siria, della famiglia, punti estremamente importanti. Però quello che colpisce dalle parole di Papa Francesco sul volo diretto in Messico è questo incontro di per sé. Ha detto: noi ci siamo incontrati prima di tutto perché siamo fratelli.
Sì, anch'io sono rimasto molto toccato dal tono, dalla sostanza di questo incontro fra due vescovi innestati entrambi in Cristo, primate di chiesa, che si sono guardati negli occhi da cuore a cuore per parlare a viva voce. E in questo senso la caratteristica cristiana, seppure nelle tradizioni differenti, di questi due grandi uomini di Chiesa è stata quella di uno sguardo universale, a partire dall'incontro umano carico di anelito, di speranza, di responsabilità. Due cristiani che non hanno le risposte preconfezionate per le crisi attuali del mondo in evoluzione, ma hanno un grande portato di speranza, di Vangelo e di inquietudine. E in questo senso io credo che Papa Francesco e Patriarca Kirill abbiano segnato un punto di ritorno contagioso anche per i popoli, fanno riferimento alla Chiesa di Roma, Patriarcato di Mosca, e per le chiese tutte, perché è un segno di avvicinamento, incontro, di corresponsabilità che tutti sentono incoraggiare la parte migliore di sé, cioè la speranza, l'incontro nella responsabilità comune.
Come si può leggere, secondo lei, il teatro, lo sfondo di Cuba? È anche significativo, direi, no?
Assolutamente, direi che Cuba nella sua piccolezza geografica ha vissuto un grande evento storico, quasi a sottolineare che ogni periferia geografica può diventare il centro del mondo quando è abitato dall'incontro fra fratelli che guardano al mondo intero senza fuggire le sfide. Cuba, l'America Latina, c'è un passaggio anche della dichiarazione comune che guarda al dinamismo del cristianesimo del XXI secolo, di cui magna parte anche questo continente. Cuba, diciamo, ha vissuto un'avventura più grande di sé, ma ogni luogo vivrà avventure più grandi di sé quando è fecondato dall'incontro cristiano.
C'è il punto 3 di questa dichiarazione, così cominciamo a vederla. Incontrandoci lontano dalle antiche contese del vecchio mondo, sentiamo con particolare forza la necessità di un lavoro comune tra cattolici e ortodossi, chiamati con dolcezza e rispetto a rendere al mondo conto della speranza che è in noi. E quindi, proprio allontanandosi dal vecchio mondo, che naturalmente forse è un po' ingessato, Monsignor Gnavi, si è riusciti in qualche modo a realizzare un sogno che forse nel vecchio mondo non si poteva, e di questo parla anche Padre Lombardi, Padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, in questa intervista di Sergio Centofanti, proprio a ridosso di questo storico incontro.
Ma tutti dicono storico, naturalmente, ed è vero. Io direi anche un incontro veramente pieno di gioia del Vangelo, di gioia di discepoli di Cristo che sanno di rispondere al desiderio manifestato da Gesù nell'ultima cena e di fare un passo in questa direzione dopo un tempo lunghissimo di distanze, di comprensioni, di separazioni. Ecco, quindi sembra quasi incredibile che ci siano voluti più di 2000 anni perché dei discepoli di Cristo si incontrino, però questo ti dice veramente l'importanza di questo fatto. E poi sono i capi di due grandi chiese, veramente il Papa è una chiesa cattolica sparsa in tutto il mondo e con una incredibile autorità anche religiosa e morale, ma anche il Patriarca Kirill è il capo della chiesa ortodossa più numerosa e con cui finora il cammino del dialogo aveva incontrato delle difficoltà. Mentre si era potuto incontrarsi oramai quasi normalmente, vorrei dire, con il patriarca di Costantinopoli, anche con altri patriarchi, si è stati incontri dei papi con la patriarca di Romania, con il patriarca di Bulgaria, con altri patriarchi, e con quello con il patriarca russo mancava ancora ed è certamente estremamente significativo. Credo che questo fatto di essere qui a Cuba in qualche modo rappresenta anche una novità e una originale via di superamento delle difficoltà nel senso dell'apertura di nuovi orizzonti, cioè colpisce pensare che l'Europa con tutta la sua ricchezza storica è anche un continente complesso in cui forse fare i passi di superamento di divisioni storiche può essere più difficile quando ci si pone veramente un po' in un nuovo orizzonte, in una nuova dimensione di apertura al mondo, e forse si riesce a guardare le cose da un altro punto di vista.
Ecco, Monsignor Gnavi, insomma, dove non è riuscita l'Europa è riuscito questo nuovo orizzonte del quale parlava Padre Federico Lombardi?
Certo, l'Europa non scompare dall'orizzonte di Papa Francesco, del Patriarca Kirill, ma viene aperta a uno sguardo nuovo perché l'Europa vive nel mondo e il mondo vive in Europa, è uno dei punti anche della dichiarazione sull'immigrazione. E il nuovo mondo rappresenta per entrambi, Papa Kirill, il Papa e Kirill, una sfida. Si parla di evangelizzazione, di rifiuto del proselitismo, di costruire lì dove è stato posto un altro fondamento. Il mondo è largo, ma e come la creazione che geme nelle doglie del parto aspetta la rivelazione dei figli di Dio e della forza cristiana che vive in entrambe le chiese. Quindi direi che il nuovo mondo è un orizzonte che non esclude l'Europa, ma dà all'Europa uno sguardo nuovo.
Io ascolterei un altro punto di vista, che è quello di Don Stefano Caprio, docente al Pontificio Istituto Orientale di Storia e Cultura Russa, intervistato questa mattina. Naturalmente lui fa riferimento anche alle cose che insomma sono un po' problematiche, però ci aiuta a capire bene come siano state messe in evidenza le cose che uniscono piuttosto che quelle che dividono.
Il giudizio evidente è che l'urgenza di difendere i cristiani perseguitati era sicuramente un motivo importante dell'incontro, ma non l'unico. È stato messo a capo dell'agenda, almeno nelle dichiarazioni precedenti, un po' per giustificare l'incontro, e se no sarebbe apparso a molti, diciamo, oppositori di Chirillo di Francesco un po' forzato, ma evidente c'era dietro un lungo lavoro di preparazione che risale a decenni e decenni e che mette nei 30 punti una prospettiva che può andare bene per i prossimi tre secoli.
Si punta più a mettere in evidenza le cose che uniscono che quelle che dividono, mi pare, in questa...
Beh sì, possiamo dirlo anche così, cioè, diciamo, si mettono in evidenza più le cose pratiche che le cose teoriche, io direi.
Tutto questo, secondo lei, che frutti potrà portare da qui a qualche decennio probabilmente?
Certamente ha tolto un grande peso, ha sbloccato tante situazioni e credo che, come tutto l'ecumenismo, non solo quello russo cattolico, ha bisogno appunto di rimuovere i grandi macigni per poi mobilitare le energie più locali, cioè non credo che ci saranno grandi eventi o altri grandi cambiamenti nelle relazioni ufficiali tra le chiese, però ci sarà certamente più spazio per il lavoro a livello più di base, di relazioni reciproche tra le parti delle chiese. Quello vuol dire, insomma, si ricomincia a lavorare e si può arrivare anche lontano, perché i russi sono più vicini ai cattolici su tante cose, su come sensibilità, rispetto anche ai greci.
Secondo lei come proseguirà il dialogo?
Chiaro a tutti che la prossima tappa è quella di giugno, cioè il sinodo panortodosso, quindi sarebbe una tappa interna all'ortodossia, ma che ovviamente interessa moltissimo anche il mondo cattolico. Ora il patriarca ci arriva avendo sistemato la questione del rapporto col Papa, che non è più appannaggio solo del patriarca di Costantinopoli o degli altri, e quindi, diciamo, si riparte un po' tutti alla pari. Bisognerà vedere quali equilibri si mettono in opera in quel concilio in cui il patriarca Kirill vuole essere grande protagonista. Credo e spero che riusciranno a mettersi d'accordo bene sulla divisione dei ruoli e quindi sul modo di condurre il dialogo oltre.
Senta, in tutto questo possiamo anche vedere lo sforzo di lasciarsi le questioni teologiche alle spalle. C'è un punto che lo dice, no? Sono cose ferite del passato, dei nostri antenati.
Quella è proprio la posizione dei russi da sempre, cioè è inutile il dialogo teologico perché è inutile la ricerca di un'unità formale, così dicono i russi. Stiamo come stiamo e cerchiamo di metterci d'accordo sulle cose che contano. Pian piano arriveremo a riconoscere l'intercomunione, i sacramenti senza troppi problemi, senza fare unioni. Ma l'espressione di una unità che in qualche modo esiste già. Questa è la posizione russa, ma anche di molti cattolici. Credo abbastanza anche di Papa Francesco.
Concretamente ci si arriverà alla fine grazie all'attività di Papa Francesco in questo senso oppure no? Oppure ci saranno sempre ostacoli teologici che poi alla fine non faranno mettere d'accordo gli uni e gli altri, insomma?
Ma no, io sono piuttosto ottimista. Sono ottimista per come ammiro il pontificato e l'opera di Papa Francesco, per come ammiro e conosco il patriarcato di Kirillo e la sua opera, lo conosco da tanto tanto tempo, sono stato tanto in terra russa e so che è possibile. E non c'è grande difficoltà con i fedeli, con i sacerdoti, con la Chiesa russa, con la Chiesa ortodossa nella sua espressione più di base. Se proprio si cerca di ottenere risultati dettati dalla vita e dall'esperienza più che dalla teoria e dalle trattative.
Ecco, tutto parte dalla base, Monsignor Gnavi, no? Come dice Don Stefano Caprio.
Ma io direi che tutto parte dallo spirito che incide nella storia, poi base o diciamo vertice, tutto viene diciamo trasfigurato quando c'è questa audacia dello spirito. E non si tratta di scelte teoriche, si tratta, come dice Papa Francesco, di una unità mentre si cammina, che non dimentica nessuno. Io sono rimasto colpito dalla citazione di Mar Gregorios Ibrahim e di Pogliardici all'interno della dichiarazione comune, mentre si parla dei cristiani perseguitati, cioè di due vescovi sequestrati ad Aleppo. È un discorso, quello fra il Papa e Kirill, di due vescovi che hanno un cuore universale o che tende a essere universale per vocazione delle proprie chiese, delle chiese a cui appartengono, ad avere uno sguardo largo. E quindi in questo senso anche la teologia inseguirà la storia o la carità o si feconderanno a vicenda.
Ecco, Monsignor Gnavi, abbiamo perso il suo audio, cerchiamo di recuperarlo. Io vi ricordo il numero verde intanto 800-208-802, cose che capitano ovviamente in diretta con i telefonini, queste sono le cose purtroppo che siamo abituati ad affrontare in queste trasmissioni. C'è anche la possibilità di mandare gli sms al 335 12 43 317, la mail, molti mi chiedono ma come si fa a mandare una mail a Radio Vaticana Italia, bene, 105 a numero chiocciola vatiradio.va. Io intanto vi voglio leggere, intanto che recuperiamo Monsignor Gnavi che era con noi, stava praticamente raccontando quali erano i punti che uniscono più che quelli che dividono, bene, il punto 7 che riguarda in questa dichiarazione firmata da Papa Francesco e Kirill i cristiani. Il nostro sguardo si rivolge in primo luogo verso le regioni del mondo dove i cristiani sono vittime di persecuzione. In molti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa i nostri fratelli e sorelle in Cristo vengono sterminati per famiglie, villaggi e città intere. Ecco, abbiamo recuperato Monsignor Gnavi. Stava dicendo, Monsignore, poi prendiamo questo punto che riguarda i cristiani, che è importante, come ricordava lei. Prego.
Sì, cioè in questo discorso fra i due vescovi, dalla vocazione larga e universale, non sono fuori dalle loro preoccupazioni i cristiani perseguitati, in Medio Oriente non solo, c'è un accenno anche appunto al Nord Africa, e i cristiani come riserva umile di riconciliazione, di pace, di Vangelo, di speranza in tutti i continenti sono messi alla prova proprio perché sono altro rispetto al pensiero corrente, alla violenza, al disorientamento. In questo senso la riserva di speranza che i due capi di chiesa hanno cementato in una promessa di fraternità futura non è solo per le nostre chiese, non è solo per la Chiesa Cattolica e per la Chiesa del Patriarcato di Mosca, ma è un talento che andrà speso gratuitamente con coraggio, questo ci ricordano i martiri. Io non so se è caduta la linea prima che citassi Gregorio Segliardi.
Ecco, ripetiamolo che è caduta, sì, è che quello è un passo importante.
Dicevo che mi ha toccato il fatto che entrambi abbiano citato i due vescovi, Mar Gregorios Ibrahim, Siro ortodosso di Aleppo, il metropolita Pogliardici ortodosso di Aleppo, rapiti 3 anni fa, e possiamo pensare anche padre Dall'Olio e altri, perché noi stiamo parlando di una fraternità cristiana che ha dei nomi, dei volti, quindi io rifugo anche troppi schematismi, base, vertice e altro, perché parliamo di una famiglia di popoli che hanno al loro interno volti di uomini e di donne, anche Papa Francesco e Kirill sono, come hanno detto loro stessi, due vescovi. Cioè questo vuol dire che non solo le strategie diplomatiche, ecumeniche costruiscono la storia, ma direi di più quello che Athenagoras ha compreso e vissuto nell'abbraccio con Paolo VI nel 64, la teologia dello sguardo, l'incontro dei cuori, che può suscitare intelligenza e trasformare la storia.
C'è un punto importante, due, ce ne sarebbero tanti, sono tutti importanti, Monsignor Gnavi, però siamo in chiusura, quello sulla famiglia che poi vedremo, ma anche quello sul secolarismo. Il punto 15 è per noi fonte di inquietudine l'attuale limitazione dei diritti dei cristiani, se non addirittura la loro discriminazione, quando alcune forze politiche guidate dall'ideologia di un secolarismo tante volte assai aggressivo cercano di spingerli ai margini della vita pubblica. Quindi si va addirittura ad essere uniti uniti contro il secolarismo, no? È un punto, credo, fondamentale, al giorno d'oggi.
Assolutamente, poi non direi contro il secolarismo, ma piuttosto a favore della vita, a favore della famiglia, a favore di quei valori che brillano attraverso il cristianesimo e diventano umanesimo alla portata di tutti. Quindi Chiesa Cattolica e Patriarcato di Mosca e Chiesa Ortodossa insieme come protettori, difensori e anche diciamo testimoni della grandezza, della bellezza della vita, quando si parla di famiglia, di bambini non nati, della protezione della vita debole, o si parla di eutanasia e al contrario invece della forza della vita quando è amata, anche quando è un barlume o è fragile, parliamo di cristianesimo e di umanità fecondata dal cristianesimo e diventano un tesoro per tutti.
L'ultimo punto, Monsignor Gnavi, quello sulla famiglia l'abbiamo visto, io lo leggo solamente per il matrimonio. La famiglia è il centro naturale della vita umana e della società. Siamo preoccupati della crisi della famiglia. La famiglia si fonda sul matrimonio, atto libero e fedele di amore di un uomo e di una donna. Quindi si è sentito il bisogno anche in questo caso di riaffermarlo. Ma il punto, secondo me, più interessante è quello rivolto ai giovani, il 22. Oggi desideriamo rivolgerci in modo particolare ai giovani cristiani. Voi giovani avete come compito di non nascondere il talento sottoterra, ma di utilizzare tutte le capacità che Dio vi ha dato per confermare al mondo le verità di Cristo. È un impegno anche questo per i giovani fondamentale.
Assolutamente, soprattutto questo impegno rivela la fiducia cristiana nei giovani. Una generazione di cui i commentatori, i sociologi, spendono spesso parole per evidenziarne la fragilità, la debolezza, invece nella prospettiva di Papa Chirile, di Papa Francesco e del Patriarca Kirill diventano testimoni di questi grandi valori. Quindi fiducia nei giovani, fiducia nel Vangelo e, come dire, un mandato perché nel mondo siano credibilmente rivelatori di questa forza umana e cristiana.
Bene, io ringrazio il nostro ospite, non c'è più tempo perché i punti sono tantissimi, ma ovviamente torneremo su questi argomenti. Monsignor Marco Gnavi, direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Roma. Grazie Monsignor Gnavi per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Grazie Monsignor Gnavi. Federico Piana chiude qui questa puntata. Vi ricordo il numero verde, mi raccomando, 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317.